Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Giulio Salvatelli alla console, Giulia Nucci in regia, Giulia De Luca in redazione, Luigi Spino ai microfoni di Radio 3 Mondo. Bentornati nella nostra rassegna della stampa estera anche in questo venerdì 14 di maggio, che sarà quasi interamente dedicata al conflitto tra Gaza e Israele, giunto al quinto giorno, ed è un conflitto che nelle prime pagine dei giornali vede in apertura l'intensificazione dell'offensiva israeliana su Gaza e soprattutto questo cambio di passo, non solo i bombardamenti aerei ma anche attacchi che arrivano da forze di terra ammassate alla frontiera. Questi sono i titoli che troviamo soprattutto sulla stampa estera e araba, meno lo vedremo sulla stampa israeliana. Le notizie arrivate intorno alla mezzanotte in seguito a un comunicato che è arrivato da Tzahal, dalle forze armate israeliane, appunto, che l'attacco continuava e continuava con i bombardamenti e con forze di terra. I titoli quindi dicono che con una continua intensificazione e che gli attacchi arrivavano dalla frontiera, ma questa è una distinzione ovviamente fondamentale, che i soldati israeliani non stavano operando all'interno del territorio. Quindi ad esempio il titolo di Al Jazeera in questo momento è: Israele minaccia Gaza con un attacco di terra mentre continuano i bombardamenti, e i colpi a questo punto, che sono anche colpi d'artiglieria dalla frontiera in questo momento, spiega invece ad esempio il quotidiano britannico Guardian, le autorità israeliane stanno vagliando le ipotesi, i piani di una offensiva di terra presentati da militari. Questo sono arrivati all'inizio del quinto giorno di confronto tra Gaza e Israele. In realtà c'è stata una problema di comunicazione, visto che il primo comunicato parlava semplicemente di forze terra che attaccano la striscia di Gaza attorno alla mezzanotte. Questo ha portato molte testate all'estero, magari le testate che non avevano i corrispondenti sul campo che raccontavano la situazione da Gaza, a titolare sull'inizio dell'offensiva di terra, e quindi ancora in questo momento, se noi ci spostiamo su testate in Francia e gli Stati Uniti, la notizia di apertura è su questa confusione. Ad esempio Le Monde titola: Israele e Palestina, l'esercito israeliano annuncia poi smentisce un attacco terrestre nella striscia di Gaza. Il Washington Post negli Stati Uniti, quindi Le Monde in Francia, poi Washington Post negli Stati Uniti: le forze di terra israeliane attaccano la striscia di Gaza. Il catenaccio, poco dopo la mezzanotte, l'esercito israeliano ha annunciato che forze di terra hanno iniziato l'attacco alla striscia di Gaza, ma la portata dell'operazione rimane poco chiara. Un portavoce militare ha detto inizialmente le truppe sono a Gaza. Dopo circa un'ora è arrivato un portavoce delle forze, un altro portavoce di Tzahal, che ha rilasciato, virgolettato, un chiarimento, clarification, dicendo: non ci sono in questo momento dei soldati dentro la striscia. Le testate che invece hanno una presenza sul campo, che fa ovviamente la differenza, come ad esempio Al Jazeera, attorno alla mezzanotte, quando è arrivato l'annuncio, potevano, ecco, monitorando la situazione, l'ha fatta Al Jazeera con il suo reporter da Gaza Safwat al-Kalut, raccontare che le truppe israeliane, i soldati israeliani si stavano ammassando alla frontiera, ma che contrariamente a quanto riportato da diverse testate internazionali non c'era ancora questa offensiva di terra. Ma ci potrebbe essere, ci sono tre unità dell'esercito israeliano, questo racconta la stampa israeliana, che si sono posizionate nei pressi della frontiera con Gaza, almeno 7.000, da 7.000 a 9.000 soldati della riserva, dei servizi, sono stati richiamati. Ancora non è stata presa una decisione per quanto riguarda l'operazione di terra. con queste ipotesi che sono, come dicevamo, esaminate in questo momento, ma quello che sta accadendo, siamo ancora sulla stampa israeliana, comunque segna una escalation significativa in quello che è le peggiori giornate di guerra dal 2014, ai tempi dell'operazione Protective Edge. E poi ripassiamo a Al Jazeera per il racconto da Gaza. Nelle prime ore di questo venerdì il cielo di Gaza era illuminato da fiamme sempre più alte, mentre continua e si intensifica il bombardamento dall'alto e appunto con i colpi d'artiglieria verso la striscia. Le aperture delle testate israeliane sono diverse, è diversa la gerarchia della notizia, e quindi ad esempio su Yediot Aronot in questo momento l'apertura è ancora dedicata alla pioggia di razzi che arriva dalla striscia in direzione del sud e del centro di Israele, e la cronaca di quello che è accaduto nelle ultime ore con un razzo che ha colpito Ramle. Siamo vicini all'aeroporto di Ben Gurion. Ramle peraltro è stato teatro anche di diversi scontri negli ultimi giorni. Ricordiamo che l'aeroporto è stato chiuso, i voli che erano diretti a Tel Aviv sono stati portati, dirottati invece dall'autorità all'aeroporto dei pressi di Eilat nel sud di Israele, dove peraltro forse avete già sentito nel corso del GR nei pressi di Eilat sono arrivati anche dei razzi a lunga gittata, e poi bombardamenti di nuovo a Ashkelon, a Ashdod, in buona parte intercettati dal sistema di difesa israeliano di Iron Dome. E quindi ecco l'attacco del pezzo di Yediot Aronot. I gruppi terroristici di Gaza hanno continuato il loro lancio pesante di razzi nella serata di giovedì, mettendolo nel mirino il centro del paese, appunto Ben Gurion, Ashkelon, Ashdod. E un'altra razza ha colpito invece un edificio nella città di Beersheva, siamo nel sud del paese, e dove peraltro si sono registrati anche degli scontri. Ecco, tutto questo, ecco, completando il quadro delle notizie per quanto riguarda il confronto tra Gaza e Israele, ha portato fin qui, sono di nuovo i dati del Ministero della Sanità di Gaza, che citiamo, alla morte di almeno 113 persone nella striscia di Gaza, 27 delle quali minorenni, e 7 persone invece in Israele. Continua lo scontro tra Gaza e Israele, continua lo scontro e si estendono gli scontri all'interno delle città israeliane. Ecco, oggi molti riportano le dichiarazioni di Bibi Netanyahu, che è andato in visita a Lod e che ha fatto sapere per Israele quello che sta accadendo nella città negli scontri costituisce una minaccia più inquietante, più grave dei razzi che arrivano da Gaza. È una dichiarazione che è stata poi ripresa e forse ampliata nel suo significato dal presidente Reuven Rivlin, che ha usato l'espressione tabù, quella che era stata usata in precedenza 2 giorni fa dal sindaco di Lod, guerra civile. Il timore, ecco, che Israele si possa spaccare all'interno attraverso la frattura sempre più profonda tra arabi israeliani e ebrei israeliani, Rivlin ha detto, una guerra civile sarebbe una minaccia molto grave alla nostra esistenza, all'esistenza dello Stato di Israele. E quindi le violenze, dicevo, sono continuate in diverse città, si sono estese altre città come appunto Beersheba, che citavo prima, nella zona del Negev. È un po' poi la porta d'accesso al deserto e alle sue meraviglie, nel periodo in cui si può fare turismo e si può viaggiare. Poi Tiberiade, Haifa, invece qui siamo nel nord. Si racconta anche di un giornalista della televisione attaccato perfino a Tel Aviv. Arez dedica attenzione anche a quelli che sono gli attacchi ai luoghi simbolici della presenza ebraica e israeliana, a quelli che sono dei luoghi di valore archeologico, storico, culturali, con gli attacchi alla città vecchia di Acco, appunto la vecchia San Giovanni d'Acri, al museo dei mosaici di Lod. Quindi per dare, ecco, per spiegare anche il significato di quanto sta accadendo. Si combatte nelle città, si combatte innanzitutto, lo sappiamo, si combatte da tempo nella moschea di Al-Aqsa, nella spianata delle moschee di Gerusalemme, e poi adesso, ecco, questo tipo di confronto, che è confronto tra simboli, tra eredità, si estende ad altri luoghi. E la decisione delle autorità israeliane è stata quella di rafforzare ulteriormente la presenza in queste città, quindi per far fronte all'emergenza, quindi la presenza delle forze di polizia, con il timore però a questo punto di un'ulteriore escalation degli scontri. Dal punto di vista politico registriamo la dichiarazione del leader dell'opposizione Yair Lapid, che ha guidato il tentativo di creare un governo alternativo a quello di Bibi Netanyahu. Lapid dice: c'è stata una perdita totale di controllo, Netanyahu ci sta guidando verso l'anarchia. Gli estremisti ebrei e arabi hanno dichiarato guerra a Israele e non c'è una risposta, non c'è un governo, non c'è una forza di polizia in grado di gestire questa situazione, non c'è una leadership. In questa situazione però il dato politico forte di queste ore è che appunto il tentativo di mettere in piedi la cosiddetta coalizione del cambiamento, e quindi formare un governo alternativo a quello guidato da Netanyahu, è venuto meno per la decisione da parte di uno dei due leader che doveva costituire questo governo, accanto a Yair Lapid, appunto Naftali Bennett, il leader di Yamina, ha detto che in questo momento l'opzione di un governo alternativo a quello di Netanyahu non poteva essere considerata, non è più sul tavolo, perché secondo Bennett questo governo non potrebbe gestire in modo migliore gli scontri che ci sono tra ebrei e arabi, e in ogni caso questo governo non potrebbe più godere del sostegno, che era fondamentale dal punto di vista numerico, del partito arabo islamista Ram, guidato da Mansour Abbas. Quei 4 seggi avrebbero permesso la nascita di questo governo, ha detto Bennett. Le questioni di sicurezza arrivano prima. A questo punto il Likud, il partito di Netanyahu, ha offerto a Bennett di unirsi al governo guidato da Netanyahu, diventerebbe ministro della difesa, mentre il numero 2 di Yamina diventerebbe ministro degli esteri. Il dato oggettivo che dobbiamo riportare, senza poi lasciarci andare a considerazioni cospirazionistiche o complottistiche, è che alla vigilia di queste giornate di guerra, quindi nella serata di domenica, una situazione era già ovviamente tesissima per quello che accadeva a Gerusalemme, Bibi Netanyahu era di fatto un premier in uscita, o comunque era stato affidato a Naftali Bennett e a Yair Lapid dal presidente israeliano un mandato per tentare di formare una coalizione diversa. Al quinto giorno di guerra, Bibi Netanyahu ha rinsaldato la sua posizione e la sua guida ultradecennale come premier israeliano. Dicevamo, si estendono gli scontri nelle città di Israele, e c'è anche una allargamento e intensificazione degli scontri invece in Cisgiordania. Ieri ne davamo conto, ne parlava quasi soltanto la televisione palestinese, oggi si parlava soprattutto di Nablus, dove c'era stato anche un morto. Oggi abbiamo più testate, ma sono soprattutto testate palestinesi, che parlano delle manifestazioni di protesta contro l'occupazione e degli scontri in Cisgiordania. Abbiamo dei video che arrivano da Safa Press, un'agenzia palestinese, che mostrano le manifestazioni questa mattina nelle strade di Nablus, e ancora proteste a Jenin, a Hebron, a Tulkarem, a Qalqilia. Safa parla di scontri anche nella città di Albire, siamo nei pressi di un insediamento colonico, quello di Beit El. E poi un'altra agenzia di stampa, New Press, mostra un video nel quale si vedrebbe, chiaramente non abbiamo difficoltà a certificare, dei coloni israeliani che attaccano delle case palestinesi nella Cisgiordania, sempre in questa mattinata di venerdì. Sono notizie che troviamo anche su Wafa, che è la principale agenzia di stampa palestinese, con la notizia di coloni che attaccano macchine di palestinesi a sud di Jenin, e confronti anche tra locali e forze di polizia, ad esempio nel villaggio di Misilia. È un racconto chiaramente che va fatto come dire, lavorando su diversi fazzoletti di territorio per capire quello che sta accadendo. Sono notizie che hanno una loro rilevanza molto forte anche su Al-Hayat Al-Jadida, che è il quotidiano legato all'autorità palestinese, quindi all'autorità di Ramallah, che anche riporta gli scontri a Nablus e altrove, a Zabadea, appunto a sud di Jenin, e a Al-Janiya, a ovest di Ramallah. Se ci spostiamo, l'attenzione principale però rimane comunque su Gaza, e questo è ancora più vero quando ci spostiamo su invece la testata più vicina a Hamas, Palestine, che oggi, oltre a dedicare grande attenzione, come ha fatto in questi giorni, ai bombardamenti a Gaza e alla risposta, esaltando in qualche misura la risposta che arriva da Gaza delle brigate al-Qassam di Hamas, oggi c'è molta attenzione anche sul versante diplomatico. Sappiamo che c'è stata una proposta di tregua da parte di Hamas arrivata via Russia. Oggi Palestine, ecco, dedica un grande pezzo ai colloqui, con gli edifici colloqui internazionali di Anie, capo dell'ufficio politico di Hamas, in particolare con l'Egitto, l'Egitto che è stato negli ultimi anni lo storico mediatore e negoziatore nei rapporti tra Israele e Gaza, fin qui però senza successo. Come sta andando il conflitto? Quali sono le prospettive? Ecco, vediamo due risposte che arrivano da due testate molto diverse dell'universo mediatico israeliano. La prima da Rusheva. Rusheva è nata come la radio dei coloni e poi è diventata una piccola potenza mediatica, esprime le posizioni del sionismo religioso e spiega come Israele, che in un momento di difficoltà, può in realtà arrivare a una grande vittoria nei confronti di Hamas, secondo quelle sono le prospettive di Rusheva, ovviamente di quella agenda, e spiega che non è a Gaza che bisogna abbattere Hamas, ma bisogna vincere nel cuore della Terra Santa, ovvero a Gerusalemme. È un pezzo che parte, ecco, criticando quello che è stato l'atteggiamento dell'establishment di sicurezza e politico israeliano negli ultimi anni, che è passato dal concetto di prevenzione a quello di deterrenza, che è diventato sempre più dipendente dal sostegno statunitense, invece di godere della libertà di azione per modellare il contesto nel quale vive, che ha visto ammassarsi le scorte di missili a Gaza e in Libano, e ha pensato di poter assorbire e tollerare gli attacchi continui alle comunità di frontiera. Insomma, ha creduto in tutti questi anni che non c'era più bisogno di passare all'attacco per poter rivendicare e difendere il diritto di ogni ebreo a pregare e a vivere nei luoghi santi. Tutta questa percezione è venuta meno nell'ultima settimana, e a questo punto bisogna capire qual è il percorso verso la vittoria, una definizione di vittoria che passa necessariamente da Gerusalemme. Quello che chiede a Rusheva, quello che identifica come una possibile vittoria, è intanto la sconfitta di Hamas a Gaza, che include la cattura e la resa di molti leader, e quindi per questo sarà probabilmente necessaria un'incursione di terra. Ci devono essere ripercussioni anche per l'autorità palestinese e per il suo leader Mahmoud Abbas. Non deve più essere permesso, ovviamente un virgolettato, agli incendiari di venire a cena a casa nostra. Bisogna abbandonare del tutto, anche formalmente, il concetto due popoli e due stati. E poi però il punto centrale è segnalare, confermare la presenza della nazione ebraica a Gerusalemme, nel cuore di Gerusalemme, ovvero sul monte del Tempio, ovvero su quello che invece i palestinesi chiamano la spianata delle moschee, una presenza permanente che può essere una postazione della polizia o magari un luogo di preghiera per i cristiani e per gli ebrei in un angolo discreto del monte del Tempio. Bisogna infine levare la gestione dei luoghi di culto islamici alla Giordania, o comunque ridurne l'influenza, perché si è dimostrata poco amichevole, invece affidarci ai paesi che hanno fatto più recentemente la pace con Israele, come gli Emirati Arabi Uniti o il Bahrain. Sì, fermiamo qui, passiamo a una versione completamente diversa, quella di Haaretz, quindi siamo su un quotidiano della sinistra israeliana. Un primo pezzo si domanda se Hamas ha già vinto questa guerra, perché si sono espressi, sono, hanno rivendicato la loro posizione non solo come dominatore a Gaza, ma anche come, come il partito che riesce a difendere Gerusalemme, hanno mostrato la forza delle nuove armi e hanno anche facilitato il ritorno di quello che è di fatto un partner, Netanyahu, al potere. Poi c'è un secondo pezzo, firma Amos Harel, molto interessante. Netanyahu deve essere costretto, sarà costretto tra poco a decidere se aumentare la pressione militare e arrivare a un cessato il fuoco. Quel che è certo, Israele vuole vincere a Gaza, ma sarà molto difficile riuscire a cancellare i successi evidenti di Hamas in quest'ultimo periodo, anche se attraverso gli strumenti di comunicazione l'esercito e il governo prova a magnificare quello che è stato fatto fino adesso, ma la situazione è sbilanciata. Hamas è riuscita a intestarsi e a guidare la lotta palestinese su Gerusalemme, ha messo da parte l'autorità palestinese, ha mostrato la sua capacità militare, ha anche messo in difficoltà Iron Dome, moltiplicando oltre quanto fosse prevedibile il lancio dei missili. Adesso Israele deve decidere se per poter cambiare il corso di questa battaglia è pronta a fare una vera operazione di terra, una vera conquista di Gaza, una cosa che è stata minacciata ma mai fatta davvero negli ultimi 15 anni. Questa ipotesi è sul tavolo. C'è anche un altro problema, un'altra questione che ci inquieta in queste ore. Teheran e Beirut stanno imparando dai successi di Hamas nell'attaccare il fronte interno. Si parla dei razzi e dei missili che piovono sulle città israeliane, che sono comunque molto minori come arsenale, come qualità dell'arsenale di quello di cui dispone Hezbollah in Libano. E peraltro nella giornata di ieri c'è stato il timore dell'apertura del cosiddetto secondo fronte, sono arrivati dei razzi dal sud del Libano. E poi qui siamo su Daily Star, stampa libanese, ecco, siamo da sapere che si trattava soltanto di 4 razzi lanciati da persone poi arrestate dalle autorità libanese. Per tutte le altre notizie che non ho avuto il tempo oggi di darvi, vi rimando come sempre al nostro sito. Sono notizie che ci portano in Germania, negli Stati Uniti, che oltre ai conflitti parlano anche del contrasto della pandemia, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti. Con questa svolta è stato dichiarato ufficialmente che le persone che sono state vaccinate potranno smettere di usare la mascherina. È il segno, ecco, raccontano le quotidiane statunitensi, di un vero ritorno alla normalità, il segno che la pandemia, l'emergenza pandemia è quasi terminata. L'Avremo Mondo torna in diretta alle 11, a questi microfoni ci saranno Maria Giordana, a tutti voi buona giornata da Luigi Spinola.